File 1, parte B. Allora, riprendiamo il nostro percorso e vediamo adesso la parte centrale di questo arresto nel giardino. Noi abbiamo già visto, come sempre quando stiamo dentro il testo, che basta solo quello per campare tutta la vita. Cioè, bastano solo quei tre versetti per starci. Penso che ci sono stati 3 giorni sopra, perché non riuscivo a venire via da questo incontro tra la luce e le tenebre in quel giardino. Va bene. Allora, vediamo adesso la parte centrale, che è la consegna per i suoi discepoli. Questa cosa ce l'ha solo Giovanni. Oh, noi stiamo leggendo dei testi che sono solo suoi. Leggiamo. Gesù dunque, sapendo tutto ciò che gli sarebbe accaduto, uscì, seconda volta, e disse loro: chi cercate? Gli risposero: Gesù il Nazzareo. Disse loro: sono io sono. Ora con loro c'era anche Giuda che lo consegnava. Quando dunque disse loro: io sono, andarono indietro e caddero a terra. Di nuovo dunque interrogò loro: chi cercate? Ed essi dissero: Gesù il Nazzareo. Rispose Gesù: dissi a voi che io sono. Se dunque mi cercate, lasciate andare loro via, affinché si adempisse la parola che egli aveva detto: di quelli che mi hai dato non ne ho perso nessuno. Allora, andiamo a vedere perché Giovanni mette questo dialogo che negli altri evangelisti non c'è, e non c'è neanche affinché si adempisse la parola che egli aveva detto: di quelli che mi hai dato non c'è. C'è solo Giovanni. Allora, intanto la risposta delle guardie all'interrogatorio di Gesù. Mettiamo già questa sottolineatura, perché è così in realtà. Chi cercate? Gli risposero: Gesù il Nazzareo. Allora, è una risposta molto strana, particolare questa, perché appare un termine che non è così tanto usuale. Il termine Nazzareo invece di Nazareno. È una differenza questa che suscita una marea di discussioni, perché può voler dire due cose fondamentalmente. Per alcuni studiosi i due nomi, Nazzareo e Nazareno, hanno la stessa radice, cioè, sappiamo, Nazareth. Quindi definiscono l'origine geografica di Gesù, la sua origine terrena, cioè la città della natale, da dove viene umanamente. È sensato questa interpretazione, perché quando, adesso io non lo so come funziona, però mi immagino, quando si va ad arrestare qualcuno e si chiede: lei è il signor, siete in arresto, lo vedo nei film, fanno così, no? Cioè gli si chiede l'identità, no? della persona. Quindi è chiaro che la polizia interroga, appena lo trova, interroga il colpevole, se è proprio lui, no? Va verificato se è lui, prima di procedere a tutto il resto. Però questa origine terrena verificata, sì, è Gesù di Nazareth, figlio di Giuseppe, eccetera, contrasta poi con quanto succede all'interno di questo dialogo. Perché Gesù, loro cercano Gesù il Nazzareo, ma la risposta di Gesù è altra, è l'io sono, ego eimi, sono Adonai, il nome di Dio, no? Quindi c'è un'origine divina, che è quella dall'alto, quella del figlio di Dio. Bellissimo questo contrasto. Loro cercano uno che viene dalla terra e Gesù risponde di se stesso come uno che viene dal cielo. Bellissimo. Gli oppositori infatti di fronte a questa identità celeste cadono a terra, sono travolti dalla maestà di questa identità. Altri studiosi invece considerano che Nazzareo viene da Netzer, che è il virgulto di Isaia 11, Ecco, un virgulto spunterà dal tronco di Yes, eccetera, eccetera. Oppure dall'ebraico Nazar, che è la stessa cosa, che vuol dire preservare, consacrare. Da questo nome, Nazar, deriva il termine Nazireo, che sono i consacrati del Signore. Tutte e due, quindi, sia Netzer, il virgulto messianico, sia Nazar, il consacrato, veicolano questa idea di consacrazione. Quindi che ci sta anche questo, perché Giovanni nella passione, nella sua passione, insiste molto su questa consacrazione. Per loro consacro me stesso, no? Questa appartenenza di Gesù al Padre che ha come frutto il suo essere consacrato a noi, no? Giovanni sottolinea molto questa cosa. Quindi le guardie qua cercherebbero qualcuno che in qualche modo vedono in relazione a Dio, appartenente a Lui. Certo non si aspettavano così tanto quando gli risponde io sono. Si preferisce comunque in genere la prima ipotesi. Noi seguiremo questa, cioè che in realtà le guardie si riferiscono all'origine terrena di Gesù, perché Giovanni ama questo tipo di contrasti tra il piano orizzontale su cui si muovono le guardie e il piano invece della relazione verticale su cui si muove Gesù. Questo tutto il Vangelo è segnato da questo tipo di relazione, per cui è preferibile pensare la prima. Quindi i nemici cercano un uomo, un profeta di Nazareth. Ma nel giardino trovano qualcuno che è molto di più di un profeta. Oh, vedremo che questa rivelazione dell'identità è graduale. Non lo sanno le guardie chi stanno andando ad arrestare. È una rivelazione anche per loro, anche se è una rivelazione che vedremo non colgono. Vedremo perché. Oh, vediamo la risposta di Gesù in questo contesto. Io sono. Dunque, ego eimi potrebbe essere una semplice frase del discorso comune, cioè se tu rispondi sono io, si dice così. Infatti il cieco dice, ma non eri quello che stava seduto a mendicare? Sono io, risponde, stessa cosa, ego eimi. Però ha un'ambivalenza, è ambiguo questa risposta. E l'Evangelista gioca sul doppio senso delle parole, come fa in tutto il Vangelo. L'espressione io sono è ripetuta 3 volte in un passo brevissimo e acquista un significato speciale, cioè è intenso il modo in cui Giovanni lo usa. Brevissimamente, in un brevissimo spazio, 3 volte di seguito. Quando ho chiesto di poter studiare, preparare per l'esame di sintesi la benedizione sacerdotale, Signore, ti benedica e ti protegga, il Signore faccia risplendere il tuo volto, il Signore si curvi su di te. Gli ebrei dicono qual è l'unico passo dell'Antico Testamento nel quale il nome di Dio è ripetuto 3 volte di seguito in un brevissimo spazio. Questo, no, quindi eccellente questo testo, perché per 3 volte il nome di Dio è ripetuto in sequenza dopo 3, 5, 7 parole, proprio in brevissimo spazio. Qua in un brevissimo spazio c'è l'Io sono di Gesù 3 volte. Quindi è un testo eccellente questo, com'è eccellente la benedizione sacerdotale, eh? Acquista un significato speciale. Oh, perché ha un significato speciale questo io sono? Lo capiamo dalla caduta a terra e dall'indietreggiamento degli soldati. Cioè Giovanni dice, guardate che qui sta dicendo non semplicemente sono io, sta dicendo un'altra cosa, tant'è vero che i soldati cadono a terra. Oh, notiamo una cosa, scusate, adesso ve lo diminuisco un po' così ce l'abbiamo tutto quanto. Allora, vedete in questo riquadro ho messo la suddivisione visiva, no? di come si muove questo testo qui. Allora, guardate che il chi cercate Gesù il Nazareno è all'inizio ed è alla fine di questa sequenza. Gesù dice loro: chi cercate? Risposero: Gesù il Nazareno. Poi ancora dopo, di nuovo dunque interrogò loro: chi cercate? Gesù il Nazareno. Quello che viene dopo è in seguito al cadere a terra e all'indietreggiare. Ma loro rispondono allo stesso modo alla domanda di Gesù, come se non fosse accaduto niente. Cioè Gesù fa la stessa domanda, loro rispondono con le stesse parole, in mezzo come se non ci fosse stato nulla. Interessante questo, non hanno colto che era chi era. Continuano a cercare qualcuno. Continuano a cercare un uomo, tanto è vero che per questo sono andate con armi, con lanterne e torce. Se avessero intuito minimamente che era Dio, non sarebbero andate in quel modo, con le armi. Forse con l'incenso. No, cioè, evidentemente stanno cercando un uomo. E questa ricerca dell'uomo è ossessiva, compulsiva, al punto tale che non vedono quello che succede. Loro sono caduti a terra, sono indietreggiati di fronte a quell'io sono di Gesù, ma non è cambiato nulla in loro. Quindi lo scopo del cercare degli aggressori è Gesù il Nazareno, cioè Gesù in quanto uomo, chiaramente questo. La risposta di Gesù nella parte centrale non lascia dubbi su quello che lui sta dicendo. Io sono, ego eimi, che è la traduzione del nome santo di Dio dell'Esono, Adonai. L'io sono è la manifestazione della maestà divina di Gesù, di fronte alla quale si indietreggia e si cade per terra. Questo senso profondo che Gesù ci sta dicendo, allora, è come se Gesù ci dicesse: guardate che qui non si tratta dell'arresto di un uomo. Voi siete venuti per questo, ma io vi dico che in questa scena, in questo momento, si sta parlando dell'evento di consegna di Dio perché tutti gli uomini siano salvi. Allora, per spiegarvi bene, cos'è che, perché, cosa mette in evidenza Giovanni? Giovanni mette in evidenza questo: ci sono queste guardie, sta corte, che va nel giardino a cercare un uomo per arrestarlo. Questo sarebbe il senso che loro vogliono dare a quello che stanno vivendo. Noi stiamo andando ad arrestare un uomo. Ma Gesù con le sue parole dice: guardate che quello che state vivendo non è questo, ma state vivendo l'evento di consegna di Dio per tutti gli uomini. Io non sono l'uomo che cercate per arrestarlo. Io sono il Dio che si sta consegnando liberamente per la salvezza dell'uomo. Così Giovanni, per questo Giovanni scrive questa scena, per raccontarci questo. Gli altri evangelisti, noi l'abbiamo già visto, no? Lo dicono in un altro modo, questo è il modo di Giovanni di raccontarci. È chiaro? Oh, vediamo quest'altra meraviglia, il confronto con i sinottici. Perché da qui noi possiamo capire dove va Giovanni. Allora, intanto Giovanni non menziona il bacio di Giuda famoso. Non c'è Giovanni. È raccontato da tutti i sinottici quel bacio così importante che ha riempito la tradizione millenaria di questa notte. È il bacio che serve a identificare Gesù, il Maestro. Il bacio con cui i discepoli, noi... salutavano il loro maestro, infatti Giuda lo chiama Rabbi poi. Non c'è. Quindi questo ruolo così imponente di Giuda non c'è. E adesso noteremo questa cosa. In Giovanni è Gesù che si autoidentifica, è lui che prende l'iniziativa, esce verso i suoi nemici, rivela la sua identità divina. Tutti questi dettagli non ci sono nei sinottici. Qua vi ho messo in sequenza questo piccolo schemino di Matteo, Marco e Luca, siamo a pagina 10, e vedete che qua Matteo scrive, leggo solo lui, però gli altri due sono simili. Il traditore aveva dato loro un segno dicendo: quello che bacerò è lui, arrestatelo. Subito si avvicinò a Gesù e disse: salve Rabbi, e lo baciò. Quindi è il bacio di Giuda che identifica Gesù nei sinottici. In Giovanni sono le parole di Gesù che dicono chi è. È chiaro questa differenza? Molto importante. Perché Giovanni sottolinea che Gesù si consegna liberamente nelle mani dei nemici. Poi vedremo che il motivo è per risparmiare i suoi discepoli. Gesù ha un ruolo attivo qui e viene messo ancora più in evidenza il ruolo passivo di Giuda, a differenza dei sinottici. Nei sinottici Giuda è chiamato per nome, arriva, viene detto il motivo per cui sta lì, lo bacia, lo chiama Rabbi, Gesù gli rivolge la parola. Qui niente, è passivo. E infatti da ora in poi Giuda scomparirà definitivamente dal Vangelo, non si parlerà più di lui. Il suo ruolo si è esaurito nel Vangelo di Giovanni nel prendere la coorte e nell'andare incontro a Gesù. Finito. Poi vedremo che infatti mentre Gesù si muove, esce, entra, di Giuda stava là, fermo, passivo completamente. Bello questo, ma poi vedremo. Ma questa è una cosa che tutti gli evangelisti fanno, ognuno a suo modo. Cioè tutti gli evangelisti mettono in evidenza che il motivo della passione di Gesù non è il tradimento di Giuda, ma l'amore con cui Gesù ama i suoi. Lui è morto per amore, non è morto perché è tradito. Questo è evidente in tutti i racconti della passione. Allora, vediamo molto importante questa domanda: chi cercate? Qua detta due volte, no? Ribadita. Perché questa domanda, chi cercate, in realtà è una domanda che percorre tutto il Vangelo, non c'è solo all'inizio. Noi siamo abituati a riferirci a quella prima domanda, no? Quando i due discepoli di Giovanni gli vanno dietro, del Battista, gli vanno dietro a Gesù, e Gesù si gira e gli chiede: chi cercate? E loro al capitolo 1, versetto 38, gli rispondono: Rabbi, dove abiti? No? Noi siamo abituati ad andare lì. Ed è importante questo, perché questa domanda che cercate c'è lì all'inizio e c'è qui alla fine. Quindi fa da cornice a tutto il Vangelo, ma c'è anche dentro il Vangelo. Di nuovo viene riposta, per esempio, a Maria Maddalena: donna, perché piangi? Chi cerchi? Due volte. No? Cioè, è una domanda che riguarda sempre l'identità di Gesù nel Vangelo. Ma il modo di comprenderla non è sempre uguale. Ci sono diverse persone e ci sono diversi atteggiamenti che si esprimono in questa domanda. È come se l'evangelista ogni tanto si rivolgesse al lettore e gli chiede: allora, ci sei ancora? Stai capendo di chi stiamo parlando? È come se in alcuni momenti determinati del Vangelo in cui uno potrebbe scegliere se seguire Gesù, se dire no, ma non è Dio, se porsi in modo ostile nei suoi confronti, oppure in modo disinteressato. È come se l'evangelista riacchiappasse il lettore a un certo punto: oh, ci sei? Hai capito di chi stiamo parlando? Chi cerchi? Infatti lo troviamo lungo tutto il percorso, vi dicevo prima in 1,38, poi in 6,26 per esempio, no? Gesù dice, si lamenta nei confronti delle folle: voi mi cercate solo per il fatto dei pani, perché hanno mangiato i pani e si sono saziati. E nei capitoli 7-8 i giudei lo cercano per ucciderlo. Quindi è una domanda non banale questa. No, che ci porta a riflettere sulla comprensione dell'identità di Gesù. Ed è una domanda che ben si adatta alla scena, abbiamo visto, no? Perché qui bisogna identificare bene colui che stiamo arrestando. Ma pensate la domanda che posta al lettore: allora, perché sei venuto qui, in questo giardino? Per chiedere l'identità dell'uomo che stai per arrestando? Stai per arrestare? O per accogliere accogliere la consegna del figlio di Dio. Perché sei qui? È bello che all'inizio della passione ci sia questa domanda, perché ci mette nella disposizione giusta, no? Gli aggressori cercano il Nazoreo, quindi un profeta che ha compiuto miracoli sicuramente, ma pur sempre un uomo. E dopo che cadono a terra, continuano a cercare un uomo. Rispondono con le stesse parole, limitano ossessivamente, compulsivamente l'identità di Gesù, la sua dimensione terrena. Quindi l'Evangelista ci chiede, anche per te è così? Stai cercando un uomo, stai cercando qualcuno che puoi incontrare solo nella tua dimensione terrena, orizzontale, o stai cercando qualcuno che ti porta dentro un'altra relazione verticale? Sei disposto a entrare dentro quest'altro tipo di relazione? Se cercano un uomo, solo un uomo possono catturare, perché Dio non può essere catturato. Ma il testo afferma chiaramente che colui che vogliono catturare è il figlio di Dio, che non può essere arrestato, quindi, se non lo consente lui stesso. Cioè, se Gesù risponde nella sua dimensione divina, sta dicendo che se sono Dio, voi non avete nessun potere. La stessa cosa in qualche modo dirà a Pilato, tu non avresti nessun potere se non ti fosse stato dato dall'alto, no? La stessa cosa dice qui, voi, se voi siete venuti ad arrestare un uomo, forse quello lo potete arrestare, ma Dio non lo potete prendere se è lui che non si consegna. Entriamo ancora dentro questa scena perché qui ci sono delle cose assolutamente straordinarie da cui non si riesce a venire via. Allora, questa scena abbiamo letto, vedete? Allora, rispose Gesù, vi ho detto che io sono Dio. Se dunque mi cercate, lasciate che loro vadano via. Soltanto Giovanni dice che Gesù offre se stesso perché i suoi discepoli siano salvi. Affinché si adempisse la parola che ha detto, di quelli che mi hai dato non ho perso nessuno di loro. Che parola è questa? Di quelli che mi hai dato non ho perso nessuno. Allora, noi dobbiamo andare a sondare la profondità di questa risposta di Gesù. Allora, noi non sappiamo a quale passo si riferisce questa risposta. Perché Giovanni sembra che lo abbia scontato, che noi lo sappiamo, perché si adempisse la parola che ha detto, ma dove l'ha detto? Quando? Non c'è nel Vangelo questa risposta, in questo modo. Quindi dobbiamo andare a cercare a cosa si riferisce. Quando è che ha detto una cosa del genere? È una frase che evoca una serie di testi che esprimono questa idea, quindi non uno solo. E sono tutti testi che svelano l'identità di colui che ha dato a Gesù le persone da custodire, cioè il Padre. Si parla del Padre qui, di coloro che mi hai dato, tu, Padre, non ho perso nessuno. Allora, vediamo in sequenza questi testi. Il primo è Giovanni 6, siamo nel contesto del discorso alla sinagoga di Cafarno. Questa è la volontà di colui che mi ha mandato, che io non perda nulla di quanto egli mi ha dato, ma lo risusciti nell'ultimo giorno. Ci sembrerebbe, oh, che è questo il testo, ma in realtà ci sono tante differenze, non è proprio così chiaro. Perché qua non si dice intanto che questo compito sia adempiuto. Non ho perso nulla, no, non si dice. Non si parla di persone, perché qua in greco c'è un neutro, che io non perda nulla di quanto mi ha dato. Non si parla di persone, ma di altre cose. Mentre invece in questo testo qui, Giovanni 6, l'accento è posto sulla volontà del Padre. Questa è la volontà di colui che mi ha mandato, e questo è il senso, non tanto l'atteggiamento di Gesù, ma che è la volontà del Padre questo. L'altro testo, Giovanni 17,12, quindi che precede poco prima l'arresto nel giardino, quando ero con loro, la grande preghiera di Gesù, io conservavo nel tuo nome coloro che mi hai dato e li ho custoditi. Nessuno di loro è andato perduto, tranne il figlio della perdizione, affinché si adempisse la scrittura. Questo è più vicino del primo al nostro testo. Perché è più vicino? Perché intanto si riferisce alle persone, vedete, coloro che mi hai dato. Poi si accenna alla realizzazione del suo compito. Li ho custoditi. No, è avvenuto questo. Poi nel figlio della perdizione chiaramente c'è il riferimento a Giuda, non ho perso nessuno tranne il figlio della perdizione, e poi si menziona, vedete, l'adempimento della scrittura, quindi è molto simile al nostro testo. Ma il centro del nostro testo è la persona di Gesù e in particolare il suo atteggiamento di protezione nei confronti dei discepoli. Mentre nel testo di Giovanni 6 il centro è la volontà del Padre, mentre qua sembra che il centro sia che certo ho custodito tutti tranne il figlio della perdizione, no? Invece nel nostro testo, in 18, c'è più, è sottolineato che Gesù per proteggere i suoi si consegna, offre se stesso per proteggere i suoi. E allora qual è il testo che più si adatta, che più è adatto a capire quello a cui si riferisce, no? Giovanni 10, che meglio esprime questa protezione e salvezza dei suoi offrendo se stesso, cioè il testo del buon pastore. Io sono il buon pastore. Il buon pastore offre la sua vita per le pecore. Per questo il Padre mi ama, perché io offro la mia vita per poi riprenderla di nuovo. Nessuno me la toglie, possono venire ad arrestare un uomo, ma la offro da me stesso, perché ho il potere, la forza di Gesù, di offrirla e il potere di riprenderla di nuovo. Le mie pecore ascoltano la mia voce, io le conosco ed esse mi seguono. Gesù che va con i suoi discepoli nel giardino, invece gli altri che sentono la voce dell'Io sono non ascoltano, continuano a cercare l'uomo. Io do loro la vita eterna e non andranno mai perdute e nessuno le rapirà dalla mia mano. Il Padre mio che me le ha date è più grande di tutti. Pensate questo testo sullo sfondo della coorte che sta in quel giardino. E nessuno può rapirle dalla mano del Padre mio. Io e il Padre siamo una cosa sola. Vedete come risuona questo testo se lo mettiamo in quello che sta succedendo in quel giardino? Questo testo mette in evidenza non solo il fatto che Gesù dà la vita per salvare coloro che gli sono stati affidati dal Padre, ma anche il modo di farlo, cioè nella piena libertà. Nessuno me la toglie, la offro io da me stesso, ho il potere di offrirla e il potere di riprenderla. E poi con il potere di riprendere questa vita donata. È quindi Gesù che domina la situazione, anzi realizza il progetto del Padre nel quale nessuno può perire, neanche lui, che offre la sua vita per gli altri. Perché se sullo sfondo c'è questo testo di Giovanni 10, Gesù consegna se stesso sapendo che perderà la sua vita, ma che ha il potere di riprenderla di nuovo. Nessuno si perderà, neanche lui stesso. Oh, chiaro questo, con questo sfondo del buon pastore, questo è importantissimo, poi vedremo, lo riprenderemo adesso per comprendere bene che cosa sta succedendo. Oh, è un arresto sorprendente. Giovanni non racconta l'agonia di Gesù a Getsemani, non accenna a nessuna tentazione, anzi lo presenta pieno di forza e di autorità, come uno che completamente domina la situazione. Fin dal primo momento è lui che prende l'iniziativa, esce lui per affrontare gli aggressori. Tutto questo in contrasto con la passività di Giuda, semplicemente di Giuda si dice stava con loro, poi sparisce, c'entra niente. Gesù esce due volte in questo versetto. Esce dal cenacolo, poi esce dal giardino verso i suoi aggressori, è sua l'iniziativa. Neppure quelli che Giuda ha preso con sé sono attivi, come ci si aspetterebbe da una coorte di soldati romani. Rimarrebbero zitti completamente se Gesù non li interrogasse. Non hanno loro l'iniziativa. Si potrebbe dire che la scena costituisce un preannuncio, guardate cosa c'è sotto, della sconfitta del principe di questo mondo, di cui qui essi sono i rappresentanti, e che si realizzerà pienamente sulla croce. Il cadere a terra dei nemici qui contrasterà al capitolo 19 con l'innalzamento. Gesù viene innalzato e loro cadono a terra. Vi ho messo qui, questo quadro noi l'abbiamo già spiegato tante volte, è il risorto di El Greco. Voglio farvi notare solo una cosa, non ve lo rispiego. Si può trovare su internet, ma comunque nelle dispense. C'è, lo dico per le persone che ci ascoltano. Allora, questo risorto bellissimo di El Greco è costruito proprio in questo modo. Allora, c'è questa figura slanciata, armoniosa di Gesù, straordinaria, luminosa, vedete? Slanciata, è bellissimo. E che ha in mano il vessillo. La punta del vessillo, guardate dove va, che cosa va a toccare. Va a toccare il piede di questo comandante delle guardie. Vedete, dove finisce la punta del vessillo, inizia il piede del comandante. E guardate che cosa fa questo comandante. Rovina a terra. Oh, come cavolo, scusate. Non riesco farvelo vedere bene. Scusate, sono un po' imbranata. Ecco qua. Guardate, rovina a terra mentre lui si innalza e non si vede di questo comandante. Tra l'altro è deforme, vedete, è gigantesco, è molto in contrasto con l'armonia e la luminosità di Gesù. Mentre lui è deforme, gigantesco, non si vede il volto di lui, questo male oscuro, no? Che rovina a terra. Proprio a specchio, Gesù si innalza e dall'altra parte, a specchio, in netto contrasto, lui rovina a terra. Tutta la scena allora rivela la debolezza di questi aggressori, che nonostante la forza e il numero delle armi, non sarebbero stati capaci di arrestare Gesù se egli non si fosse consegnato a loro. Un altro particolare, poi interrompiamo e vediamo poi la terza scena, è l'uso del verbo oida, conoscere. Giuda conosceva il luogo, Gesù conosceva tutto quello che gli doveva capitare. Stesso verbo. In uno però si sottolinea il limite, in Gesù invece l'ampiezza, no? Quindi Gesù conosceva anche il senso di ciò che stava sopravvenendo su di lui e lo sceglie liberamente. Sapeva tutto e gli va incontro. Bellissimo. Ecco, interrompiamo per poi vedere la terza scena, se vogliamo, se ce la fate.